Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta con una nuova puntata di Palla in tribuna, sempre più vicina alla partita con il Benevento. Il Parma parte oggi per la Campania, infatti poco fa ha parlato in conferenza stampa Beppe Iachini, ovviamente vi faremo ascoltare poi alcuni stralci, alcuni passi di quello che ha detto, una conferenza stampa piuttosto lunga, articolata, ha toccato diversi temi il tecnico del Parma. Prima conferenza stampa del resto da quando si è chiuso il mercato. Vi ricordo innanzitutto il numero per scriverci SMS WhatsApp al 333-9200-170. Vi chiedo se voi mettereste in campo fin dall'inizio la nuova coppia, quella che può essere la nuova coppia di attaccanti del Parma, quelli che sono i nuovi acquisti in attacco della formazione della società Crociato, ovvero Nuanko Simi e Goran Pandev. Fatemi sapere cosa ne pensate, se li schierereste fin dall'inizio con il Benevento. Premetto che Inglese e Benedicak non stanno benissimo, non sono al top, quindi onestamente le alternative mi sembrano anche pochine, però avremo modo ovviamente di parlare. Anzi, Inglese addirittura non era convocato, non è stato convocato nell'ultima partita, vedremo se lo sarà a questo giro, la sensazione di no. Comunque attendiamo ovviamente le convocazioni ufficiali in vista della partita che si gioca, lo ricordo, sabato alle 14 e che vi racconteremo qui come sempre in diretta sulle frequenze di Radio Parma 102.104 oppure in streaming sul sito radioparma.it oppure anche sul canale 653 del digitale terrestre, da lì potete ascoltarci. Comincio a leggere subito un messaggio di Roberto che dice: attenzione, prima di giudicare dobbiamo aspettare giugno, poi il presidente prenderà delle decisioni, puntini puntini, e poi insomma spiega che dopo i fallimenti fin qui ottenuti potrebbe anche stancarsi. Ovviamente speriamo tutti di no e speriamo soprattutto che siano buoni risultati a fare in modo che ciò non accada. Questo è davvero, non può che essere l'auspicio. Avremo modo a lungo in questa puntata ovviamente di parlare di Parma di Benevento Parma e di tornare sull'argomento mercato e anche molto altro. Adesso però molto volentieri apriamo una finestra su una squadra del settore giovanile che sta facendo davvero molto molto bene. È l'Under 18 del Parma, allenata da Giovanni Valenti, che è il nostro primo ospite. Buon pomeriggio, mister.
Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie intanto dell'invito.
Grazie a lei per essere con noi, anche perché fra poco appunto si allenerà con i suoi ragazzi. Mister, ne abbiamo parlato anche nel corso di Sport Today, che così lo ricordo, il notiziario sportivo di TV Parma in onda alle 19.00. La sua squadra, l'Under 18, sta facendo molto bene, è reduce da due grandi vittorie, una ieri contro la Fiorentina e l'altra domenica contro l'Atalanta, sempre per 2-0, quindi insomma veramente due settori giovanili che sono un punto di riferimento, soprattutto quello dell'Atalanta in Italia e anche in Europa. Immagino la sua grande soddisfazione nell'aver battuto squadre del genere.
Ma sono, la soddisfazione c'è, e c'è anche a prescindere dai risultati, perché penso che la cosa più importante sia il processo, no? È il fatto che si cerchi di valutare la crescita dei giocatori. E perché penso che rimanga comunque il nostro obiettivo principale, la crescita dei giocatori c'è, e secondo me almeno, e dunque la soddisfazione c'è. Poi è chiaro che non nascondo che vincere faccia molto piacere. La partita di ieri magari poteva essere interpretata un po' meglio, dunque qualche piccolo pensiero in più lo lascia. Quella con l'Atalanta è stata veramente bella, è stata una giocata veramente molto bene, con i giocatori completamente dentro alla gara, nella comprensione di quello che succedeva, e ci ha reso davvero orgogliosi dei ragazzi, ecco, questo sì.
Salta agli occhi, almeno noi addetti ai lavori, perché insomma è forse più facile quando non si conoscono bene i giocatori, salta agli occhi chi segna e chi sta facendo molto bene: l'attaccante Tannor. Ce ne parli un po', perché ha fatto doppietta contro l'Atalanta, se non sbaglio, e gol contro la Fiorentina.
Sì, sì, è un ragazzo svedese, gioca sotto leva perché è un 2005, è un mancino, ha grandi doti atletiche, sta migliorando la comprensione del gioco, è molto bravo ad attaccare la profondità, e ha avuto momenti anche difficili durante la stagione perché non è sempre partito titolare. E c'erano altri ragazzi che stavano comunque facendo bene, per esempio c'è questo Ayanas che adesso in primavera fisso, è un altro 2005 anche lui, fra l'altro, e in questo momento si è presentato dai primi allenamenti di gennaio proprio con un atteggiamento perfetto nella concentrazione, nell'attitudine in ogni singolo allenamento, e dunque poi è molto più facile che in partita emergano le sue qualità.
Beh, essendo svedese soffrirà anche meno il freddo, questa è una battutaccia, tra l'altro ieri faceva tutto fuori che freddo, quindi...
Esatto.
Mister Valenti, tecnico dell'Under 18, siamo curiosi, qual è il vostro sistema di gioco?
Ma noi stiamo giocando 1-4-3-1-2, dunque a rombo con due attaccanti, oppure poi per l'interpretazione di un attaccante, questo ribaudo che è comunque una seconda punta, molto spesso abbiamo due tre quarti dietro la punta singola, però i tre davanti hanno abbastanza libertà nel scegliere come occupare il campo. Sicuramente la difesa a quattro e tre centrocampisti centrali. Nel corso dell'anno, per esigenze di dare minutaggio a diversi giocatori, abbiamo anche usato la difesa a tre, però ecco, diciamo che la normalità è la difesa a quattro.
Non mi è sfuggito come ha sottolineato 1-3-4-1-2 citando anche il portiere, molto moderna questa cosa davvero.
Sì, perché se non li trascuriamo un po', dai, esatto. Poi alla fine mi capita di non nominarlo, non sono sempre così, però in un momento un po' più ufficiale ci ho pensato.
Giusto. Mister Valenti, qual è l'aspetto più importante da insegnare a dei ragazzi che si affacciano, sognano di affacciarsi al grande calcio e che non hanno nemmeno 18 anni?
Ma io penso che intanto l'obiettivo principale che abbiamo è quello di stare bene. E loro come ragazzi, ma anche io come allenatore, dobbiamo divertirci, dobbiamo cercare di stare proprio bene noi, no? E per star bene dobbiamo fare quello in cui crediamo, no? Dunque avere una proposta metodologica in settimana, avere uno stile di gioco durante la partita che rispecchia quello che a noi piace di più e che ci fa star bene. E dunque dentro questo concetto di un ambiente accogliente in cui i ragazzi possono davvero esprimere se stessi, la loro personalità, e diventa fondamentale comunque avere anche una buona cultura del lavoro, no? Perché poi attraverso il piacere di vivere la squadra e attraverso la cultura del lavoro, loro poi possono avere un processo virtuoso dal punto di vista dei miglioramenti, no? E dunque la prima cosa è proprio la cultura del lavoro, secondo me, no? Perché poi dentro quella possiamo dare dei concetti che sono dei principi di gioco, che sono delle particolarità tecniche, che però vengono solo se si crea davvero, secondo me, un ambiente fertile e una cultura forte dei ragazzi.
Eh sì. Mister Valenti, siete terzi in classifica, se non sbaglio, poi c'è qualche squadra dei recuperi, quindi insomma, comunque siete nelle zone alte. Qual è l'obiettivo stagionale per quest'Under 18 del Parma?
Ma sono sincero, anche con i nostri responsabili non ce lo siamo dichiarato, non abbiamo mai detto vogliamo vincere il campionato, vogliamo andare ai playoff. L'obiettivo principale è sempre stato quello davvero di pensare alla crescita dei singoli e il fatto che già tre giocatori abbiano l'opportunità adesso di essere fissi nella nostra squadra primavera, penso che sia un primo esito, no? E quando invece abbiamo fatto i colloqui individuali con i ragazzi e abbiamo chiesto a loro quale poteva essere un obiettivo di squadra, la maggior parte di loro ha detto che l'obiettivo è andare a giocare i playoff. E dunque io questo loro obiettivo mi sento di cercare di assecondarlo. Ecco. Però non è detto che giocando i playoff avremo fatto un processo virtuoso, così come non è detto che stando fuori dai playoff si sia per forza lavorato male. No? Alla fine davvero vorrei che i ragazzi fossero consapevoli che il loro percorso individuale è molto più importante dei risultati di squadra. I risultati di squadra, questo non vuol dire che non siano importanti, che non siano augurati, attenzione.
Certo,
altrimenti sarà ipocrisia.
Mister, prima di salutarla le chiedo prossima partita, quando e contro chi?
E giochiamo domenica a Genova con il Genoa.
Bene, e allora.
Una squadra molto forte.
Sì.
Sì.
Immagino.
Sì, una bella partita sicuramente per noi.
La sarà e insomma speriamo in bene, incrociamo le dita. In bocca al lupo e grazie al mister Giovanni Valenti del Parma Under 18. Ancora complimenti per quello che state facendo.
Grazie, grazie mille, complimenti. Giro subito ai ragazzi. Buon lavoro.
Grazie al mister Giovanni Valenti. Insomma, doverosa, dai, per farci tornare un po' il sorriso, perché c'è davvero il settore giovanile del Parma sta andando molto molto bene. Questa era l'Under 18. Terza in classifica, ovviamente se la gioca è dietro all'Inter e davanti alla Roma, giusto per farvi capire, La Primavera invece di Cesare Beggi è capolista nel campionato di Primavera 2. Speriamo sia davvero la volta buona per la promozione in Primavera 1 dopo come era sfumato l'anno scorso. Allora vado a leggere un po' di messaggi, vediamo un po'. Perché vi avevo chiesto chi mettereste in campo voi dal primo minuto con il Benevento in attacco. Diegone mi dice: bisogna vedere se Pande va 90 minuti nelle gambe, e lui dice non penso, se no probabilmente giocheranno Simi e Tutino. Tutino un po', devo dire che le sue quotazioni sono piuttosto in ribasso con mister Iachini. E poi Fabrizio che dice: trio di attacco a Benevento, Simi, Pandev, Vasquez. Ma Del Prato potrebbe essere collocato a centrocampo? Ah sì, Fabrizio, tutto può essere, ci ha già giocato. Vediamo. Poi abbiamo Ampo 60 che mi scrive: vista la situazione, certamente subito in campo Simi e Pandev, perché dobbiamo fare gol e non mettere la palla in tribuna. Come ce lo mette tra virgolette, perché ovviamente è il titolo del nostro programma. Se falliscono anche loro due, allora non ci resta che fontanellato, dice Ampo 60. Sì, sono d'accordo. Vediamo, c'ho anche un messaggio di Luca, no? Mi manda una foto di lui e mi chiede se lo riconosco, lui con Giovanni Bia. E certo, l'abbiamo avuto ospite più volte, Giovanni Bia, ex Crociato. Vediamo il messaggio di Rino. Ma inglese non sta mai bene, non è una novità, sono 4 anni che lo pagano e ha sempre qualcosina che non va. In Serie A ha giocato 3 mesi e basta con un ingaggio milionario. Dopo 4 anni, beh, Tonali si è ridotto lo stipendio, tanto non muore di fame. Rino, un po' cattivello è questo messaggio, insomma non c'entra, gli infortuni non sono legati all'ingaggio. Capisco cosa voglia dire Rino, però insomma Roberto Inglese è uno a cui si può dire, si può fare qualsiasi osservazione, ma non sulla mancanza di impegno, e questo credo sia evidente. Purtroppo, effettivamente, c'è da annotare che da un pezzo, da quella brutta infortunio alla caviglia patito contro il Genoa, credo fosse Eli Amic, il difensore, in Serie A, quando poi Cornelius subentrò proprio Inglese e fece tripletta, da lì purtroppo Inglese non è mai più stato quello di prima, e anche adesso è alle prese con dei problemi. Ripeto, è possibile, molto probabile che non venga convocato nemmeno per la partita contro il Benevento di sabato. E poi Rino dice: giochi con Simi, Vasquez dietro e nel secondo tempo Pande. Va, sì, quindi una sorta di 3-5-1-1 o 5-3-1-1, insomma in tanti, opinione di molti, quella di avanzare Vasquez. Vedremo. Intanto a Benevento c'è un caso La Padula, come titola la Gazzetta dello Sport, caso La Padula, il Benevento ora guarda all'estero. Sapete che La Padula doveva andare, doveva lasciare Benevento, evidentemente lo deve lasciare ancora. Naufragata l'ipotesi Venezia, sto leggendo, il bomber resta in stand-by, piace al Palmeiras, ma anche in Turchia e in MLS, il campionato americano. D'altronde il Benevento ha preso Forte e Farias, quindi insomma, sì, situazione che non è nuova del calcio di oggi, questi giocatori che sperano di andare e poi rimangono un po' bloccati. Ora andiamo, prima di ascoltare le parole di Iachini, andiamo a fare il punto della situazione in casa Parma con l'analisi e le considerazioni del servizio di Marco Balestrazzi.
Dal Benevento alla Regina, 8 partite in un mese, 24 punti in palio. Il Parma sarà artefice del suo destino. Di fronte c'è un calendario mai così fitto a febbraio. Un'incognita non solo per i crociati, ma per tutte le avversarie. Sarebbe un piacere per i tifosi aver sbagliato valutazione. Per ora sul web hanno bocciato il mercato del club di Kraus. Sarà il campo a dire se la rosa allestita potrà permettere a Iachini di riagganciare il treno playoff, che oggi dista 8 lunghezze. Anche se, in questo momento, la classifica rende complicato etichettare uno scontro diretto, nel dubbio che sia una partita contro chi è davanti o piuttosto contro le ultime. Il calendario dice comunque che, tra i prossimi 8 impegni, il Parma affronterà 4 delle attuali prime 6. Benevento, appunto, Cremonese, Pisa e Monza. Da marzo in poi resterà solo il Lecce tra le big. All'andata i crociati sull'asse Vasquez-Mihaila trovarono il guizzo vincente allo scadere. L'unica volta in cui il Parma ha vinto una partita con un colpo di reni nel secondo tempo. Caso unico nella gestione Kraus. Il saldo dei punti persi nella ripresa invece a sfavore. Brutta abitudine evidenziata già l'anno scorso ampiamente. 2 istantanee del ventre molle che pare ben radicato nell'ambiente e nella squadra. A Benevento potremmo trovare un attacco inedito, con Inglese e Benek acciaccati, ecco pronta dal primo minuto la coppia Pandev-Simi, anche se insieme non hanno mai giocato. Mane e Tutino restano incognite. Che ne sarà di loro da qui a fine stagione? Riaverli da protagonisti sarebbe un doppio grande acquisto. Ancora di più in questo mese così affollato di impegni. Serve uno sforzo comune di tutti, dai giocatori alla società, passando dall'allenatore. A centrocampo, infine, si apre un periodo di superlavoro per i pochi effettivi, nell'attesa, che non sarà brevissima, di avere Cassate Bernabé a pieno regime.
Palla in tribuna.
Questa era l'analisi del nostro Marco Balestrazzi. Tra poco vi faccio ascoltare Iachini. Ora però un fuori programma, perché abbiamo un radioascoltatore che ci teneva a intervenire. Leonardo, buongiorno Leonardo, benvenuto.
Sì, buongiorno. Grazie per avermi chiamato. No, niente, io volevo dare un consiglio, se posso permettermi. Cioè, qua c'è bisogno, lo dico al presidente, c'è bisogno di trovare un allenatore o un calciatore, diciamo, di trovare un dirigente che conosca un po' la situazione, l'ambiente, diciamo esperto in miracoli, ecco. Avrei un nome, io ad esempio tipo il Baraldi della situazione, anzi proprio Baraldi.
Baraldi sa che è molto impegnato con il basket, il ciclismo, sta facendo molto bene lì, quindi non credo ne voglia sapere più di calcio, però... Leonardo, abbiamo recepito il suo suggerimento e la ringraziamo per questo contributo. Grazie Leonardo, continui ad ascoltarci.
Prego.
Grazie Leonardo. Prego. Insomma, questa è la voce di un tifoso, avete capito, insomma, è un po' quello che ci state scrivendo al 333-9200170. Insomma, tanti provano a dare consigli o no, però il fine è sempre quello del bene del Parma. Allora, vi faccio sentire quello che ha detto Iachini, in particolare la domanda di Marco Balestrazzi sulla fine del mercato e su magari qualche desiderata che non è stato così soddisfatto. Sentiamo Iachini.
Ho parlato anche troppo, le chiedo se dal suo punto di vista il Parma è a posto così a centrocampo, o la scelta di non prendere un giocatore in più è della società.
No, allora, quando siamo partiti insieme, abbiamo parlato la prima volta del mercato, abbiamo detto insieme, tutti insieme, io devo ringraziare nel frattempo il presidente, i direttori, per l'impegno che hanno profuso, perché il mercato di gennaio, io lo so per esperienza, perché tanti anni che faccio questo mestiere, e quindi so che a gennaio magari non è sempre facile poter fare tutto o fare quelle cose che tu magari nel completo vorresti andare a fare. Però nel complesso abbiamo fatto il massimo per poter andare a inserire giocatori che nell'ottica di questo gruppo e di questa squadra potessero un po' alzare il tasso o il tecnico e di qualche gol in più, perché ovviamente quando tu prendi Simi e lo stesso Pandev all'ultimo giorno di mercato è chiaro che vuoi anche andare a innalzare un po' lo spessore di qualche numero, perché in precedenza i dati, per cui io guardo la mia parentesi, abbiamo fatto bene, abbiamo abbassato di molto le percentuali della fase di non possesso, quindi di realizzazione di pericolosità per gli avversari. Nello stesso tempo però siamo arrivati tante volte al ridosso dell'area, l'abbiamo alzato, stiamo ulteriormente alzando i numeri, ma non sempre riusciamo ad essere precisi, avere quella lettura dell'ultimo spassaggio, quella qualità nell'ultima conclusione finale. Non a caso un po' di sfortuna è entrata in questo, perché nel reparto d'attacco, se andiamo a guardare nel complesso, purtroppo dopo Alessandria abbiamo perso sia Benedicia che Inglese, che stavano attraversando un ottimo momento di condizione e morale. Abbiamo preso 5 pali, un salvataggio sulla linea, che in 6-7 partite sono numeri. Quindi abbiamo creato, ma in alcune circostanze, quando siamo arrivati lì, a volte siamo stati un po' ingenui nell'ultima lettura, l'ultimo passaggio, la conclusione in porta finale, e quindi abbiamo voluto proprio di proposito andare a inserire dei ragazzi che sotto questo aspetto ci possono dare un gap, un qualcosina in più in questa fase qui. Abbiamo aggiunto dei ragazzi a livello di anni e all'interno della rosa con qualche presenza in più, quindi un po' di esperienza in più, e quindi abbiamo cercato di fare di tutto e di più, si è cercato di fare quello che poteva essere giusto da fare. Poi il resto andiamo avanti, ora siamo questi e con questo gruppo dobbiamo cercare di risalire le posizioni in classifica. È nel nostro DNA, lo possiamo fare, ci crediamo, ci dobbiamo credere. prendendo una partita per volta e andandocela a giocare. È chiaro che in questo contesto dobbiamo velocizzare l'inserimento dei nuovi, recuperare quei giocatori e portarli a condizione giusta dei ragazzi che vengono a delle problematiche. Non dimentichiamo che stiamo recuperando giocatori come Cassata, come Costa, come lo stesso Koulibaly che è stato fuori strappato 2 mesi, stiamo recuperando ragazzi che vengono da alcune situazioni, no? Ovviamente arretrate, pregresse, con dei problemi fisici. Abbiamo perso nel frattempo, come abbiamo detto, Inglese e Benedicia, non si è potuto allenare quasi per nulla, e quindi in questo senso stiamo recuperando questi, mettendo dentro lato conoscenza nel lavoro nei nuovi arrivati, no? E facendoli crescere, insomma, possiamo andare a fare quello che vogliamo fare, insomma andarci a ritagliare un posto. Poi la perfezione non si raggiunge sempre, però direi che devo ringraziarli perché hanno fatto di tutto e di più, andando con grande disponibilità nell'andare a prendere volontà di voler fare tutto quello che c'è da fare. Quindi ora dobbiamo chiudere la serranda con questo gruppo e con questi ragazzi uniti, ai nostri tifosi e tutto l'ambiente, dobbiamo rimanere compatti e far riaccendere la scintilla, l'entusiasmo in questo gruppo, in questi ragazzi, che è poi il risultato che te lo fa ottenere e ti fa crescere l'autostima, ti fa crescere la personalità, ti fa ricrescere la fiducia di poter fare cose giuste e importanti. Questo lo possiamo costruire settimana dopo settimana e sul campo attraverso i risultati. E questo è uguale da tutte le parti del mondo e del calcio, soprattutto quando succede che hai avuto una retrocessione traumatica, un rinizio magari non positivo secondo le aspettative. Questo ha creato ulteriori pressioni e in questo dobbiamo crescere in personalità, in fiducia, in coraggio, quello che sto spingendo con i ragazzi, perché ovviamente stiamo facendo vedere a volte che è un po' di timore il braccino corto del tennista, no? Quando va a colpire che hai fiducia ti piazza l'angolino con forza, che sia un dritto o un rovescio, quando magari va col braccino un po' più corto, ecco qua che va col frenino a mano tirato, quindi invece di accorciare in avanti a volte rinculi indietro, invece di andare a braccare la porta e riempire l'area con più giocatori, ci vai un attimino col metro che nella tua testa c'hai, cioè, oddio, se perdo palla mi fanno gol dietro. Invece è quello che poi dobbiamo registrare, aumentare, migliorare con fiducia, coraggio, e mettere dentro tutte queste cose, poi con il lavoro sul campo, abbassando le percentuali della fase difensiva, aumentando le conoscenze della robe offensive, sono sicuro che insomma i numeri poi alla fine del campionato ci cominceranno a premiare e faremo girare questa benedetta ruota.
E insomma, speriamo che torni veramente a girare questa benedetta ruota, come dice Iachini. Sì, deve essere la squadra, ha detto anche questo, a riuscire a ricreare un certo entusiasmo, perché adesso lo stiamo notando anche noi, lo stiamo registrando, è piuttosto basso, per non dire ai minimi storici. Andiamo in pubblicità e poi torniamo a sviscerare molti altri argomenti. A tra poco.
Notizie spicciole dal sindacato SPI CGIL Parma. Dal mese di marzo 2022 sarà messo in pagamento l'assegno unico universale. È un sostegno economico per tutte le famiglie che hanno a carico figli minorenni, figli maggiorenni fino a 21 anni di età, se studenti, tirocinanti, disoccupati iscritti al collocamento, lavoratori con reddito inferiore a 8.000 euro, figli con disabilità senza limiti di età. Riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati. L'importo dell'assegno, che sarà erogato mensilmente dall'INPS, varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare e viene determinato tenendo conto dell'ISEE in corso di validità. Per informazioni e appuntamenti puoi rivolgerti alla tua Lega SPI di riferimento. Trovi sedi e orari sul sito www.cglparma.it.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava, non fa niente male.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in Piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci. Allora, adesso continuiamo ad ascoltare un po' di Achini. Prima però leggo i vostri messaggi. Allora, non ho, dice un radioascoltatore, non ho capito cosa ha detto in merito al mancato acquisto di un centrocampista. Me lo rispiegate? Diciamo che ha illuso un po' la questione, forse, Beppe Iachini, effettivamente andrebbe riascoltato ancora con grandissima attenzione, ma stavo rileggendo anche le sue parole proprio durante la pubblicità e non mi sembra che abbia proprio risposto esattamente nel merito. D'altronde, insomma, comunque i giocatori sono stati presi e anche diversi. Daniele, che a proposito dei nuovi attaccanti, dice: Simi e Pandev giocheranno, ma 7 punte per due posti sono troppe. A Collecchio si devono porre il problema del distanziamento sociale per Covid. Un posto a Man però va trovato e non da terzino. Sì, insomma, Dennis Mann. Anche quello di Man è un tema interessante, ne ha parlato Iachini. Poi vado a recuperare il punto esatto, comunque vi leggerò cosa ha detto. Adesso ascoltiamo però questa domanda sempre relativa al mercato, domanda e anche la risposta di Beppe Iachini, sempre nella conferenza stampa di poco fa al Tardini.
Sì, mister, buongiorno. La mia era una curiosità, una domanda. Io volevo capire come ha fatto lei a far cambiare strategia, diciamo così, alla proprietà, perché eravamo partiti con altri piani.
Sì.
Oggi purtroppo ci troviamo quali cose ha toccato e soprattutto come ha scelto questi ragazzi, perché Pandev parla per sé, Simi ha fatto 40 gol in due anni, quindi diciamo che sono arrivati giocatori importanti dai numeri importanti.
Ma io ho lavorato, diciamo, un mese e mezzo con questi ragazzi, no? È vero, 34 giorni senza partite, e quello sicuramente per noi è stato anche un blocco, un freno importante, perché il ritmo, la continuità di partita non è l'allenamento, non la trovi con l'allenamento giocando fra di te, anche seppure con le partitine a tutto campo, è un'altra cosa, l'avversario, il ritmo partita, sia nella testa che nella gestione poi della partita, è normale questo. Ma si è parlato con la società, guardando quelle che potevano essere le cose, ho percepito, ho capito che dovevamo crescere sul piano un po' dell'esperienza, della personalità, nell'andare a leggere soprattutto in qualche zona di campo dove quando arriviamo lì non sempre, come dicevo all'inizio, non sempre abbiamo la lettura giusta, siamo frenetici, invece di andare sul piede importante magari andiamo sul piede contrario, e quello ci priva di andare a trasformare una situazione da gol in occasione da gol, perché poi li rivediamo ai video, anche domenica siamo andati là 10, oltre quelle tiri fatti, no? O altre 10-12 volte, per andare, che se tu leggi bene la situazione finale, l'ultimo passaggio, c'è tre compagni liberi, alzi la testa e fai il controllo orientato sul piede importante e la metti dove la devi mettere, il risultato poi cambia. Abbiamo avuto occasione per fare il 2-0 e non l'abbiamo fatto, proprio per questo motivo qua. Allora si è cercato di far capire, no, quanto è importante, magari anche per la crescita dei nostri giovani, potersi allenare con qualche giocatore che queste cose qui le ha dentro di sé. Quando tu ti alleni vicino al compagno, oltre che l'allenatore corregge l'errore di tattica individuale, te lo migliora sul campo, al video, in più ti alleni anche con il giocatore, quando arriva là, controllo orientato, tum, e la piazza e calcia in porta, non tira in porta, sono due cose diverse.
E insomma, questo è Iachini, anche onomatopeico, quando serve. Andiamo da un Beppe all'altro, da Iachini a Milano tra poco, perché sarà il nostro prossimo ospite, visto che questa sera torna Calcio e Calcio. Allora leggiamo qualche messaggio. Jacopo mi scrive: Simi e Pandev assolutamente dall'inizio, serve esperienza, non si fa gol. Insomma, esattamente quello che ha detto Beppe Iachini. 5 gol in 7 partite sono pochi, obiettivamente, e soprattutto quando devi risalire è necessario fare gol. Aggiungo che se poi se ne subiscono come quello dell'altro giorno contro il Crotone, sono guai, e anche lì, insomma, è vero, saranno anche forse episodi sfortunati, rimpalli sfortunati, però avete visto poi com'è nato da quella palla persa malamente da Cassata, e quindi decisamente un problema questo, anche perché purtroppo non è la prima volta, e quest'anno ci è già costato diversi punti. Basti ricordare il gol preso contro il Frosinone, una partita che tutto sommato si poteva tranquillamente avviare verso lo 0-0. Stavo cercando le dichiarazioni su Mann, cercando di sintetizzare, ecco, per non ascoltare tutto, che sennò diventa un po' troppo lungo. Gli è stata fatta a Iachini una domanda su Dennis Mann. Gli hanno chiesto: può essere reintegrato nel progetto a livello di mentalità proprio? E Iachini ha detto: lui ama giocare a piede invertito, noi abbiamo anche Vasquez, quindi chi determina il modulo? Punto di domanda. Con Dennis parlo e si allena bene, lui che può determinare il modulo può darci tanto. Io ci ho parlato e ci può aiutare, ho capito che può aiutarci in più ruoli e non solo a piede invertito. Cercheremo di sfruttarlo, finché qua tutti sono importanti, con 5 cambi chi entra e chi esce sono sullo stesso piano. Per questo ci serve prontezza, Koulibaly è entrato ma era fermo da 2 mesi, chiaramente non sei al meglio sicuramente, però abbiamo giocatori che tra qualche anno diranno la loro. Non possiamo fare come l'Atalanta, e poi insomma qui dopo ha fatto un lungo paragone. Allora direi di andare in pubblicità e poi torniamo con altri ospiti. A fra poco.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84, anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta con Palla in Tribuna e do già il benvenuto al nostro prossimo ospite, già con noi è Lorenzo Longhi, giornalista freelance che tra l'altro Parma la conosce molto molto bene. Ciao Lorenzo, bentornato direi.
Ciao Alberto, grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Parma.
Modenese di San Felice sul Panaro. Allora vado subito sull'attualità del calcio modenese, perché ieri sera ho visto mezz'oretta di partita fra Reggiana e Modena su Rai Sport. Beh, Lorenzo, veramente due belle squadre che non a caso sono prime a 55 punti. Che clima si respira lì a Modena? Tra l'altro mi è piaciuto un pochino più il Modena della Reggiana, ai punti, però davvero due belle squadre molto... anche con un tasso tecnico mi pare davvero pregevole per la categoria, non a caso stanno dominando il campionato.
Sono d'accordo sull'analisi, ieri è stata realmente una bella partita, lo 0-0 è poco indicativo rispetto a poi in realtà a quello che si è visto sul campo. Entrambe le squadre stanno portando avanti una stagione eccellente, il Modena ieri ha concluso la sua striscia record per la Serie C di tutti i tempi, di 14 vittorie consecutive.
Sì, davvero incredibile, davvero incredibile.
Sì, un record realmente destinato a rimanere. La Reggiana, dal canto suo, è una squadra con una qualità indiscutibile. Conoscete benissimo il giocatore che è il metronomo della Reggiana, che è Cigarini,
sì.
Ed è solo uno dei nomi, compreso l'allenatore, un altro ex Parma che ha in Modiana, di una squadra costruita davvero bene. Il Modena va avanti in questo momento sull'onda dell'entusiasmo, il pareggio di ieri contribuisce a questo entusiasmo e la cosa che dispiace dall'una o dall'altra parte è che una di queste due squadre comunque sarà costretta ai play-off. I play-off di Serie C sono una baraonda anche di difficile comprensione, quindi in questo senso sarà un peccato perché le due squadre stanno dominando il campionato ma lo vincerà solamente una.
Sì, lo dicevano anche ieri i due allenatori, un po' ribadivano questo concetto, e infatti pensare che il Modena, nonostante 14 vittorie consecutive, non sia primo solitario al comando è davvero incredibile, e però mi sento di poter dire, come dici tu, poi dopo sembra un terno all'otto il playoff, però queste due squadre davvero, se dovessero mantenere l'identità che hanno oggi, potrebbero veramente assolutamente dire la loro, secondo me.
Quella che arriverà seconda arriverà ai playoff da favorita probabilmente, poi è chiaro che di qui al giorno in cui ci saranno, alle settimane in cui ci saranno i playoff, incideranno parecchie variabili, quindi quello che adesso potrebbe sembrare in linea teorica una mezza formalità, in realtà sarà qualcosa di molto più duro, perciò il calcio è questo, insomma, le stagioni cambiano anche i giocatori, e quindi in questo senso una delle due squadre per forza avrà una sorpresa non piacevole, dovrà rigiocarsi tutto perché i play-off sono di fatto un altro campionato.
Sì, assolutamente, e ce lo auguriamo anche qui a Parma che sia così. Ovviamente non sarebbe bello per Reggiana e Modena finire ai play-off, per il Parma invece sembra anzi è l'obiettivo massimo, e da lì inizierebbe poi un nuovo campionato. Lorenzo, tu sicuramente un occhio alle sorti del Parma, visto che hai abitato qui, hai seguito il Parma per tanti anni. Un occhio lo butti ancora? Te l'aspettavi un anno così difficile?
Un occhio lo butto ancora molto spesso, perché comunque sì, ho lavorato per degli anni lì ed è una spiazza che alla quale ancora voglio bene. Detto questo, lo seguo, non mi aspettavo a inizio stagione che sarebbe andato in questo modo. In realtà non mi sarei neanche aspettato un Parma primo o secondo, probabilmente, in Parma diciamo da zona playoff. ma che non è quello attuale, non è quello attuale perché in realtà quello che è stato proposto quest'estate è stato subito rimangiato pochi mesi dopo. Al di là della bontà o meno dell'idea iniziale, questo è un simbolo di debolezza, un sintomo di debolezza quando mandi all'aria tutto quello che poteva essere un progetto al quale evidentemente hai fatto capire di non credere. Il progetto attuale invece, anche con tutti i movimenti di mercato che hanno visto protagonista il Parma in questo mercato di gennaio, ha una solidità, mi sembra, maggiore, una credibilità diversa, e ritengo che i playoff a questo punto siano possibili. Poi c'è anche lì la variabile, la squadra si è naturalmente rafforzata, ha un allenatore che il risultato in genere lo porta a casa, però è anche vero che c'è poi da sistemare la squadra, i giocatori devono poi rendere in campo, la squadra deve avere dei meccanismi oliati e ci vuole comunque del tempo. Quando ci sono delle situazioni, dei cambiamenti così netti, ci vorrà, insomma, non mi stupirei in realtà se il Parma dovesse andare bene da subito, però lo ritengo un po' improbabile, serve quantomeno, credo, un minimo di rodaggio. Il Parma in questo momento l'unica cosa che non ha davanti è il tempo, e quindi questo può essere un problema. Detto ciò, dopo 20 giornate di campionato, siamo ancora prima della metà della stagione, quindi le possibilità di raggiungere i playoff sono per me sono per me molto alte. Il Parma credo che li raggiungerà, e poi a quel punto lì, come si è detto anche prima in riferimento alla Serie C, tutto può cambiare.
Eh sì, assolutamente. Lorenzo Longhi, tu che sei molto attento a tutto ciò che gravita attorno al calcio e nel calcio anche a livello di politiche sportive, di business, ti sei occupato di recente anche delle proprietà straniere che stanno, come dire, imperversando ormai, abbondando nel calcio italiano. Il Parma rappresenta una di queste realtà, tanti americani. Ma questo cosa significa? Che il calcio italiano ha ritrovato appeal, o che ormai ne aveva così tanto poco che dall'estero sono convinti, facendo buoni affari, di poterlo portare dove era un tempo?
Ecco, credo che l'analisi corretta sia la seconda. Le squadre italiane, le società italiane, mai come adesso, costano poco relativamente a quelli che sono i costi dei club calcistici, se pensi anche solo ai club britannici o gli spagnoli, ma soprattutto quelli britannici, a quelli inglesi. Quindi per chi ha delle idee di investimento che partono come business dal calcio, ma riguardano tutto ciò che c'è attorno, e quindi in vista anche di un futuro 4, 5, 8 anni, di una futura vendita delle società, in questo momento per gli imprenditori, soprattutto statunitensi, che hanno questo modello di business nello sport, sono società appetibili. Io ritengo che il Parma sia entrato esattamente in uno di questi progetti per quanto riguarda la proprietà attuale. Un progetto che va al di là di quelli che sono gli aspetti puramente di campo, e questa è una cosa che probabilmente però i proprietari stranieri, non solo quello del Parma, ma di tutte le varie altre società, fanno fatica a capire, perché in Italia è il risultato quello che conta inizialmente. I tifosi non hanno un arco temporale di attesa di un progetto che possa essere di 5-10 anni come può avere un businessman. Quindi chiaro che se si arriva, e questo è il caso del Parma, da una retrocessione e da una Serie B iniziata in maniera così disarmante, la situazione non possa che essere vista in una maniera del tutto negativa. Mi concentrerei però sul quadro più generale, cioè appunto che alla fine, se ovviamente sarà data la possibilità a Parma, come ad esempio a Spezia e in altre città nelle quali le società sono in mano a imprenditori statunitensi, di portare avanti un certo tipo di progetto, le società diventerà più solide e quindi più appetibile sul mercato. Il problema è: in che categoria sarà? Non necessariamente il Parma sarà venduto prima o poi, diciamo in zona Europa o cose del genere, perché il futuro non sarà questo, neanche quello che ha come intenzione l'attuale proprietà, perché sta immaginando già di non poterci arrivare naturalmente. Però avrà una solidità verosimilmente maggiore, e per una società che è fallita diverse volte negli ultimi 20 anni, credo che questo sia già un aspetto particolarmente interessante. Poi è chiaro, quando si parla di campo il tifo vuole i risultati, il tifoso giustamente legittimamente, più che giustamente, diciamo, vuole...
Allora, abbiamo perso un attimo Lorenzo, stavamo affrontando, adesso vediamo di recuperare il collegamento. Era molto interessante quello che stava dicendo Lorenzo Longhi, infatti ho anche altre domande poi per lui. Adesso vado a leggere però alcuni messaggi, ne approfitto per leggere il messaggio di Lorenzo che dice: domanda, possono coesistere tutti e tre, ovvero Vasquez dietro Simi e Pandev? Eh sì, io direi proprio di sì, Lorenzo. A centrocampo non possiamo provare dei ragazzini promettenti della primavera, almeno loro correrebbero. Beh, non so, qui buttarli in un campionato impegnativo come la Serie B, così diciamo duro, dove le pressioni sono anche queste. Mai dire mai, la primavera sta facendo bene, ci sono elementi anche di un certo talento. Intanto abbiamo recuperato il collegamento con Lorenzo. Con Lorenzo, scusami, allora... Completa il ragionamento che ci stava particolarmente appassionando e interessando.
Ti chiedo però a che punto siete rimasti, perché io ho continuato a parlare, in realtà senza rendermi conto.
Stavi parlando dell'importanza dei risultati, del fatto che il tifoso italiano alla fine legittimamente pretenda tutto e subito.
Il tifoso non guarda la cassa, il tifoso guarda quello che la squadra fa sul campo e legittimamente ha intenzione di vederla giocare nelle possibilità migliori, nelle serie più elevate e contro avversari di livello, ragione per cui capisco la frustrazione dei tifosi del Parma in questo momento, guardando, ribadisco il quadro, la cornice del quadro, non dico che ci sia da essere del tutto fiduciosi, tuttavia vale la pena attendere.
Sì, vale la pena attendere, hai ragione, questo spesso ce lo si dimentica, insomma bisogna trovare almeno all'interno di noi stessi, di noi tifosi, una mediazione via in questo. Lorenzo, ma secondo te adesso Premier League e Serie A sono a distanze siderali in termini di valore, però insomma devo dire che fino agli anni 90 come andavamo noi, fino a fine anni 90, anzi forse fino ai primissimi anni 2000-2003, quella finale di Manchester tra Juventus e Milan era già un'illusione, era ormai un'illusione, il canto del cigno. Ma quand'è e perché secondo te, so che è un ragionamento molto lungo, perché quando è che la Premier ha messo il turbo e ci ha proprio lasciato così indietro? Non ce ne siamo manco accorti forse all'inizio.
La Premier ha messo il turno già nascendo come Premier, mi spiego. Quando, ed erano nella prima metà degli anni 90, la Premier League fa questa scissione dal resto della Football League inglese, comincia a mettere una marcia della quale all'estero in pochi si accorgono. Da lì, con anche l'avvento dei diritti televisivi sempre più importanti, che hanno cominciato a premiare ancora maggiormente una lega come la Premier League, che aveva degli obiettivi chiari, da lì è cominciato un processo che ha separato, che ha completamente rivoluzionato quelli che erano gli equilibri precedenti del calcio europeo. In questo senso la Premier League adesso è avanti decenni. La Serie A difficilmente lo raggiungerà, ma c'è anche da dire che siamo in un periodo storico per quanto riguarda il calcio, la governance del calcio, nella quale molte cose hanno la possibilità di cambiare. Io sostengo che il futuro del calcio sia più nel calcio, diciamo, delle leghe che non delle federazioni, ed è un po' la direzione nella quale tanti dirigenti, tante figure apicali del calcio, con altrettante resistenza in realtà, stanno una direzione che stanno perseguendo. Quindi guardare solamente la distanza che c'è adesso tra la Serie A e la Premier League chiaramente è sconfortante, tuttavia il quadro è destinato probabilmente a mutare in qualche modo. Rendiamoci conto che un anno fa, per quanto il coming out sia stato tremendo e massacrante dal punto di vista comunicativo, per la prima volta era uscito allo scoperto il progetto di Superlega, che peraltro provava sotto la cenere da oltre 20 anni. Ecco, credo che neanche Seferin, nonostante tutto, sia convinto di aver messo a tacere queste voci, queste ipotesi di Precavoli League. Quindi se ne riparlerà. In questo senso ci sono anche altre tensioni nel calcio. Abbiamo di fronte, siamo al cospetto dell'idea di Infantino di fare questo mondiale a cadenza biennale. Siamo nell'anno che si concluderà con il primo mondiale a tardo autunno in un paese piccolissimo come il Qatar, ma particolarmente forte dal punto di vista geopolitico. Siamo all'interno di un contesto europeo nelle quali diverse società di alto livello sono di fatto in mano a dei fondi sovrani di paesi del Golfo. Questo dimostra che la situazione rispetto anche solo a 20 anni fa, diciamo agli ultimi anni in cui il calcio italiano poteva ancora fare la voce grossa, è cambiata in maniera drastica e notevolissima. È destinata ancora a cambiare in qualche modo. Gli sviluppi però penso che saranno sempre più legati ad un aspetto economico neoliberista, e quindi se non riusciranno a trovare le varie società o le varie leghe che dovessero eventualmente crearsi un'idea di equilibrio competitivo serio, il problema quale diventerà? Che pure all'interno delle singole federazioni, dei singoli campionati apicali delle varie nazioni, si assisterà sempre di più a una sperequazione tra le squadre più importanti e ricche e il resto della compagnia.
Eh sì, questo è un tema assolutamente, anzi una realtà che si può assolutamente concretizzare in un orizzonte non molto lontano. Lorenzo, prima di salutarti, c'è una novità che ti riguarda, giornalistica, per seguirti, perché hai creato, stai creando, state creando con alcuni colleghi una newsletter, se non sbaglio. Allora dacci i riferimenti per come poterne beneficiare.
Sì, allora la newsletter, che si appoggerà poi a un sito che avrà diverse rubriche, si chiamerà The Sportlight, l'abbiamo fondata io, un collega aretino, Francesco Caremani, anche molto noto peraltro, e molto capace, partirà nella seconda metà di febbraio, il sito sarà appunto thesportlight.net, agiremo come newsletter, sarà a pagamento, ma i prezzi sono popolarissimi, questo lo posso dire immediatamente. E cosa sarà questo nuovo prodotto editoriale? Ogni settimana faremo una monografia parleremo di aspetti sportivi, spesso calcistici naturalmente, attraverso pezzi long form, monografici, 3-4 pezzi che guardino da diversi punti di vista un determinato fenomeno, un determinato accadimento. Quindi è una sorta di giornalismo, chiamiamolo slow, lento, più attento a un certo tipo di qualità e di analisi che non al risultato della domenica o al, per esempio, non seguiremo il calcio mercato se non per quanto riguarda aspetti analitici. Oltre a questa io partirò in realtà l'11 di febbraio, tra pochi giorni, con un'altra newsletter che si chiama Calcerò il futuro del calcio. Questa è gratuita, si può già iscrivere e in questo senso chi vorrà potrà trovare riferimenti anche, direi, digitando, googolando, come si usa dire, Calcerò il futuro del pallone.
Ti seguiremo e ti leggeremo assolutamente. Lorenzo Longhi, è stato un piacere, con la promessa ovviamente di risentirci a breve su queste frequenze. Grazie per essere stato con noi, Lorenzo.
Grazie a te, Alberto, grazie a Radio Parma, un saluto a tutti, risentiamoci volentieri.
Ciao, assolutamente. Ciao Lorenzo. Un piacere avere risentito Lorenzo Longhi, collega che è stato per tanti anni a Parma. Siamo in chiusura, c'è una domanda, l'ultima. Ma Brunetta va al River o è chiuso il mercato estero? Allora posso dirti che su Olé, il principale sito di calcio argentino di Brunetta, non c'è traccia neanche nella sezione dedicata al River Plate. Questa sera alle 21, l'ho già anticipato prima, c'è Calcio e Calcio, c'è anche Paolo Grossi fra gli ospiti, non solo, in studio Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti. Noi ci ritroviamo qui domani, sempre alla stessa ora, poco dopo le 14. Grazie a Simonetta Colligni in regia, grazie a voi per averci seguito. Ciao!